Laser.
Da 12.000 nel luglio 2025 a 3.500 dollari nel marzo 2026. Dopo un biennio di crescita costante, in pochi mesi, il prezzo di una tonnellata di cacao sul mercato internazionale ha subito un crollo quasi vertiginoso. Questi sbalzi hanno sconvolto tutta la filiera e oggi gravano soprattutto sui piccoli coltivatori dei due principali produttori mondiali di cacao, Costa d'Avorio e Ghana, che hanno dovuto gestire prima una grave carenza di offerta e oggi un crollo della domanda, con le scorte di fave di cacao che stanno rischiando di ammuffire nei magazzini. Intanto nei nostri supermercati i prezzi dei prodotti a base di cacao non sembrano voler scendere. Come siamo arrivati a questa situazione e come la possiamo risolvere? Per provare a rispondere dobbiamo ripercorrere cosa è successo negli ultimi anni nel mercato del cacao. Abbiamo chiesto ad Andrea Di Stefano, direttore della testata online The Washington News ed esperto di finanza etica ed economia sostenibile, come è nata questa crisi.
Per capire questo fenomeno bisogna tornare un attimo indietro e identificare intorno al 2010 il vero e proprio boom della cosiddetta commoditizzazione del cacao. Cioè il cacao era una specialty, era un prodotto speciale, aveva dei mercati di riferimento in cui effettivamente c'era una relazione tra i trader e i compratori abbastanza diretta. A un certo punto si è imposto l'utilizzo dei contratti future anche sul cacao, quindi anche il cacao è diventato una materia finanziaria e sono iniziati degli investimenti e delle posizioni di acquisto fortemente speculativi. E questo è incominciato a manifestarsi in modo chiaro nel 2010, quando alcuni trader finanziari hanno comprato tanti contratti da avere quasi un quarto della quantità complessiva di cacao teorico da commerciare. In realtà non avevano nessun interesse specifico al cacao, ovviamente, ma una prospettiva di crescita dei prezzi che si è a quel punto autoavverata, perché se tu crei una posizione così sbilanciata, alla fine la crescita dei prezzi reali sul mercato è prodotta da questa dinamica finanziaria e non dai problemi reali. A questi si sono aggiunti, poi hanno cominciato ad aggiungersi dei fattori reali, concreti, la siccità, gli eventi climatici estremi e senza dubbio l'introduzione della direttiva europea contro la deforestazione, che è stata utilizzata per scopi speculativi. La direttiva era scritta male, soprattutto è stata attuata malissimo, non aveva una struttura regolamentare chiara, ma questo ha alimentato una crescita dei prezzi abnorme e quando poi c'è stato il rinvio dell'attuazione si è un po' sgonfiata immediatamente la bolla. La direttiva sostanzialmente obbligava tutti gli esportatori, anche quelli più piccoli, a documentare il fatto che quelle fave di cacao non arrivavano da delle aree deforestate precedentemente. Questo è un obiettivo molto chiaro e giusto, corretto, che non vale solo per il cacao, perché la direttiva vale per 12 materie prime alimentari anche molto utilizzate, come il mais e la soia, ma anche queste specialties come il cacao e il caffè. Non essendo chiaro il meccanismo e il valore delle certificazioni, è esploso. Sono esplose una serie di operatori, anche farlocchi. L'Europa non ha chiarito come andava in effetti applicato il regolamento e poi a un certo punto è stata costretta, anche per il caos creato da lei stessa, a rinviare l'attuazione. L'attuazione di questo regolamento oggi è mandatorio e obbligatorio solo per le grandissime aziende e non per tutti gli altri medi piccoli operatori, e questo sicuramente ha contribuito allo sgonfiamento della bolla.
Chi ci ha guadagnato da questo meccanismo?
I trader prima di tutto, che in alcuni casi purtroppo sono anche operatori del segmento finanziario, perché è saltata questa regola che c'era in passato, che chi era operatore dei mercati fisici reali non poteva formalmente anche lavorare sui mercati finanziari. Quindi i grandi trader, Cargill, i grandi operatori del trading delle materie prime agricole. Moltissimi intermediari, in particolare sui mercati asiatici, che sono quelli che hanno tenuto i prezzi più alti e che hanno però anche trasferito un po' di prezzo in più ai piccoli produttori. Chi è stato danneggiato di più sono soprattutto i produttori africani.
Se la speculazione è la principale responsabile dell'entità della crisi in corso, il granello di sabbia nell'ingranaggio che ha dato il via a questa fase sono stati siccità e piogge estreme che hanno colpito i paesi africani nel 2023. Ancora oggi sono Ghana e Costa d'Avorio a registrare i danni maggiori. Meno colpiti invece i produttori latinoamericani. Siamo partiti da qui con Alfredo Somoza, presidente di ICEI, Istituto Cooperazione Economica di Milano.
Il cacao latinoamericano è quello che ha fatto il processo di premiumizzazione, cioè la cioccolata premium, quella che si vende come mono provenienza, quella che c'è scritta sulle cioccolate di fascia alta alla provenienza. Se basta fare una verifica su quello che si trova sugli scaffali, la stragrande maggioranza delle cioccolate di fascia alta con scritta la provenienza sono tutte latinoamericane, cioè Perù, Colombia, Venezuela, che è il più pregiato in assoluto, Repubblica Dominicana e Messico. E la realtà della produzione del cacao in America Latina è diversa rispetto a quella africana e asiatica, perché in America Latina non abbiamo le grandi piantagioni e per questo motivo anche che la quota di mercato è piccola rispetto al resto, ma è un'attività prevalentemente gestita da famiglie di piccole e medie imprese, a differenza dell'Africa o dell'Asia, dove parliamo di grandissime piantagioni. I grandissimi balzi che ci sono nelle quotazioni per motivi legati in primis al cambiamento climatico, ma in secondo luogo alla speculazione e ai margini di guadagno delle grandi realtà che fanno la intermediazione piuttosto che lavorazione del prodotto finale, ricadono soprattutto molto pesantemente sui paesi che hanno un cacao, diciamo, anonimo, che è quello che va per la maggiore, quello che utilizza la grande industria che utilizza il cioccolato, cioè la Nestlé, l'Unilever, tanto per fare due nomi. Sono di più, appunto, queste variazioni vanno a colpire di più quel tipo di fascia di produzione rispetto a quella latinoamericana, che comunque ha una collocazione di mercato più alta. E la variazione dei prezzi è stata incredibile in questi anni qua, ed è appunto, dicevo, in primis legato al cambiamento climatico, perché nel biennio 2023-2024 c'era stato un periodo di tempo legato alle variazioni prodotte dal Niño e dalla Niña in Ghana e in Costa d'Avorio, che aveva portato al crollo della produzione. Oggi stiamo vivendo il contrario. La 25-26 c'è stato un periodo di ottimo tempo per il cacao in questi paesi africani e oggi la offerta di cacao supera di 400.000 tonnellate la domanda. Questo perché nel frattempo è successo un fenomeno che ha a che fare appunto con la speculazione, cioè cala la produzione di cacao per via del cambiamento climatico. Automaticamente le grandi multinazionali fanno accaparramento di cacao e lo mettono in magazzino. Dall'altro lato aumenta il prodotto del consumatore, cioè aumenta la tavoletta di cioccolato al supermercato e di conseguenza cala il consumo, perché costa di più caro. Infatti, secondo le statistiche, il consumo di cioccolato è calato del 10% negli ultimi due anni. Adesso si inverte il ciclo, cambia il tempo, si torna a produrre di nuovo a livelli, diciamo, normali, e questo non va a incidere sul prezzo finale, perché la cioccolata non abbiamo visto una diminuzione del prezzo. Le grandi multinazionali hanno ancora in magazzino molto cacao che avevano comprato nel precedente giro, e i produttori si trovano col prodotto svalutato del 70%, cioè nell'ultimo anno il cacao è crollato del 70%. Vuol dire che le grandi piantagioni, i grandi imprenditori del mondo del cacao praticamente stanno lavorando in perdita, e in questi casi, come sappiamo, i primi a pagarli ovviamente saranno i lavoratori. Quindi ecco, il cacao, in parte anche il caffè, ma molto di più lo vediamo nel mondo del cacao, è fortemente esposto ai cambiamenti climatici come tutti i prodotti della fascia tropicale, è fortemente esposto alla speculazione a partire dai grandi gruppi che poi commercializzano il cacao per la produzione finale, per il prodotto finale. E soprattutto diciamo chi paga alla fine questo conto è da un lato il produttore e ovviamente in modo molto più drammatico del consumatore, che è l'altro che paga, perché noi, a differenza della benzina, che quando aumenta il petrolio sale, quando scende il petrolio scende, questi prodotti una volta che salgono non scendono più, quindi i margini di guadagno aumentano ulteriormente sulla rovina della produzione.
In Africa i paesi che producono cacao sono una decina: Camerun, Nigeria, Madagascar, Sao Tomé, in parte anche il Congo Brazzaville. I due principali produttori sono però Costa d'Avorio e Ghana, che insieme contano oltre il 60% del cacao mondiale. Entrambi questi paesi hanno però un mercato interno regolamentato. Ci siamo fatti spiegare che cosa significa da Andrea Mecozzi, esperto del mercato del cacao e fondatore della piattaforma Cacao Solution, che si occupa di filiere sostenibili.
Il mercato africano, quantomeno dei produttori di cacao, non è un mercato libero. Intanto è un mercato particolarmente strutturato su due paesi, Costa d'Avorio e Ghana, che sono i due più grandi produttori, ma dove uno... La Costa d'Avorio produce in base agli anni tra il 45 e il 50% della produzione mondiale di cacao. Il Ghana, stessa cosa, in base agli anni produce tra il 15 e il 25% del cacao mondiale. Questo significa che quando si ha a che fare con un prodotto a base di cacao, due su tre si ha a che fare con il cacao di questi due paesi. Sono due paesi che hanno strutturato questa loro preponderanza nel mercato mondiale del cacao per delle scelte politiche. Sono dei mercati regolamentati, quindi non è le cooperative, i produttori non possono vendere liberamente sul mercato internazionale. Ci sono tutta una serie di meccanismi di autocontrollo e di monopolio delle varie fasi, quindi gli esportatori, per quanto riguarda la Costa d'Avorio, devono essere autorizzati. Il prezzo è stabilito per legge, quindi ogni trimestre esce fuori la scansione specifica per pagare ogni servizio: il costo del camion, il costo di quello che raccoglie le fave secche, il costo del prezzo del contadino quando lo conferisce il cacao fresco, quando lo conferisce essiccato. Quindi è tutto molto regolamentato. Nel caso della Costa d'Avorio poi c'è una vendita che è fatta su tentato acquisto sull'anno prossimo, ovvero quest'anno non si vende il cacao che viene raccolto adesso, bensì si stabilisce con un acquirente straniero la vendita del cacao che verrà raccolto fra un anno, quindi a settembre, ottobre, novembre prossimo, 2026. Questo per far sì che venga stabilizzato il prezzo. La stessa cosa la fa il Ghana. In tutto questo meccanismo di solito cosa si stabilisce? Si dice: abbiamo già prevenduto il cacao a questo livello di prezzo, quindi il primo settembre, quando dichiareremo il prezzo stabilito per legge, noi abbiamo già dei contratti in mano, quindi già sappiamo quanto riceveremo per quelle quantità. Qual è il problema di fondo? Che negli ultimi due anni la crisi globale è andata in shock. La nuova raccolta a oggi sta nei magazzini o nelle case dei contadini, che non sanno, uno, a chi venderla e due, se gli verrà mai pagata.
Come stanno reagendo in particolare Costa d'Avorio e Ghana di fronte a questa situazione?
Allora, il Ghana ha dichiarato quanto gli serve, sono 850 milioni di euro. E stanno facendo fronte con le casse pubbliche. Hanno chiesto dei prestiti, stanno facendo fronte con questa azione, nei limiti in cui possono, ovviamente. La Costa d'Avorio a oggi, il buco reale non è stato quantificato, ma il problema è molto tangibile. Hanno fatto un acquisto a terra di 138.000 tonnellate, La realtà dei fatti è che in molti casi hanno dato delle ricevute, non hanno dato soldi fisici, anche perché le casse non hanno proprio la liquidità per coprire questi pagamenti a terra. I sindacati e i produttori sono molto in difficoltà. Negli ultimi 40 anni l'industria europea si è retta sul fatto che Costa d'Avorio e Ghana sono sempre stati in grado di dare quantità costantemente di qualità alta e in costante aumento ogni anno e di flusso continuo all'industria, perché se no l'industria europea del cioccolato oggi non sarebbe la stessa. Bisogna riconoscere questo e bisogna dire che questi due paesi vanno supportati.
Ma come stanno reagendo a questa situazione i coltivatori africani di cacao? Abbiamo raggiunto Estelle Conan, imprenditrice ivoriana che ha fondato una cooperativa di cacao biologico, Yosran, che oggi conta 148 produttori.
Come le cacao fa peso nell'economia del paese, donc, in generale le decisioni sono prese a livello del governo. Donc,
il cacao rappresenta una parte significativa dell'economia della Costa d'Avorio e le decisioni vengono generalmente prese a livello governativo. Quindi tutti noi che lavoriamo con il cacao, sia convenzionale che biologico, ci troviamo ad affrontare gli stessi problemi. Bisogna ammettere che la situazione è difficile per i produttori. Per noi che ci occupiamo di agricoltura sostenibile, il crollo del prezzo non è l'unico problema. Siamo in difficoltà anche per ottenere la certificazione dallo Stato. I nostri produttori faticano a vendere il loro prodotto. Dopo la carenza degli scorsi anni, ora hanno un buon cacao, ma nessuno lo compra e sono quindi costretti a vendere a un prezzo basso, a chiunque possa offrire loro qualcosa per coprire almeno le spese. I nostri produttori non hanno scelta. Sono costretti a subire questa crisi perché è il governo a prendere le decisioni. Non so se i coltivatori completeranno la raccolta, ma so che dovremo gestire questo problema internamente. È un periodo molto, molto difficile, perché è l'agricoltura che permette ai coltivatori di mandare i figli a scuola. È il lavoro nei campi che permette loro di fare fronte a tutte le spese, dalle più piccole a quella, per esempio, di costruire una casa. In più, anche con prezzi così bassi, spesso non riusciamo a vendere.
Puisque c'est sur cette agriculture-là qui s'appuie pour pouvoir scolariser leurs enfants, c'est sur cette agriculture-là qui s'appuie pour pouvoir plus ou moins faire face à certaines dépenses, à pouvoir peut-être se construire une maison et autre. Bon, là, le prix a chuté. Bon, et non seulement ça a chuté, et ça n'achète pas encore.
Noi, come responsabili dei produttori, dobbiamo per prima cosa rassicurarli e spiegare loro che purtroppo questa è la situazione, ma dobbiamo anche ricordare loro i vantaggi dell'agricoltura biologica perché non la abbandonino. Il cacao, al momento, non porta loro il reddito che servirebbe. Questo vuol dire che dovranno iniziare a diversificare le loro colture ed è una decisione che possono prendere. Ma per tutto quello che riguarda il mercato del cacao, le decisioni vengono prese a livello nazionale e non locale. Il governo finora ha preso decisioni senza nemmeno consultare i coltivatori, che affrontano mille difficoltà pur di produrre cacao. Ma se non viene garantito loro un guadagno soddisfacente, non possiamo assicurare la qualità del nostro prodotto, soprattutto di quello biologico. Noi che siamo impegnati nell'agricoltura biologica, cercheremo di sensibilizzare i partner che ci sostengono e diremo loro: è vero, il prezzo è calato, ma dietro a questo cacao c'è il lavoro svolto da tanti piccoli produttori e questo lavoro non va sminuito. Dobbiamo focalizzarci sul valore del lavoro, non sul prezzo. È questa la nostra visione. Porteremo avanti questa lotta per un prezzo giusto affinché chi si impegna a produrre cacao di altissima qualità non venga costretto ad abbattere le sue piantagioni.
Les pieds de cacao, mais quand même qu'ils continuent, vraiment qu'il y a un prix juste et équitable pour eux aussi.
A pagare il conto più amaro di questa crisi sono dunque i piccoli coltivatori. Ma le conseguenze si avvertono in tutta la filiera, fino ai consumatori, con il prezzo dei prodotti a base di cacao che è aumentato negli ultimi 2 anni e che per ora non sembra intenzionato ad abbassarsi. Ma c'è anche il rischio di comprare a prezzi alti prodotti di qualità più bassa? Lo abbiamo chiesto a Nicoletta Lumaldo, vice direttrice della piattaforma svizzera per il cacao sostenibile, una realtà che coinvolge tutti gli attori svizzeri impegnati nella sostenibilità della filiera di questa materia prima.
I prezzi più alti per i contadini si traducono anche in prezzi più alti per tutta la catena di valore che arriva al consumatore, che è questo che abbiamo visto negli ultimi mesi. Importante sapere però è che il cacao è una parte relativamente piccola dal prezzo dal cioccolato, che va più o meno tipo dal 10% dal prezzo totale dal cioccolato finale. Allora il prezzo del cacao è uno, ma non ha tutta l'influenza sul prezzo di quello che vediamo come i consumatori. Ci sono tante aziende che hanno dei relazioni a lungo termine, diciamo, con i loro produttori, soprattutto in Svizzera, e penso che questa cosa magari c'è una influenza sulla qualità, ma non vediamo in questo punto che sia così tanto più bassa. In generale, per tutti i settori, dal contadino fino al produttore di cioccolato, c'è un interesse piuttosto di stabilire i prezzi a un livello che sia un po' più stabile, diciamo giusto, dove regina la prevedibilità e dove si può pianificare, perché alla fine è un mercato che diciamo passa abbastanza tempo tra il momento in cui il cacao viene raccolto fino a che arriva nei supermercati. Questi prezzi affidabili e diciamo i più alti, che a livello storico sono importanti anche per poter fare certi investimenti nelle fattorie, perché sennò per il contadino ci sono delle forti incentivi di non produrre più cacao, e questo chiaramente non è nell'interesse dei produttori di cioccolato in Svizzera almeno, e degli altri produttori anche. E per questo, cioè, quello che noi vediamo almeno nella piattaforma di cacao sostenibile di Svizzera è che ci sono diversi modelli che le aziende prendono per evitare queste situazioni di fluttuazione, diciamo, dei prezzi, di questa volatilità. Si riduscono i prezzi, i costi di produzione, si fanno delle formazioni per i contadini per migliorare la manutenzione della fattoria, ci sono pagamenti dei prezzi minimi a volte, si diversifica i redditi degli altri con altre produzioni dai contadini. Allora ci sono diverse cose che fanno le aziende per poter stabilire un po' la situazione a livello dal contadino e poter andare oltre a solamente questi cambiamenti più forti dal prezzo del cacao.
La crisi che sta vivendo il mercato del cacao è profonda e non di immediata soluzione, ma come abbiamo sentito si sta cercando qualche soluzione. Si potrebbe fare anche di più. Per esempio, sostenere lo sviluppo di un consumo interno africano, come ci spiega Andrea Mecozzi.
Nessuno si è ancora posto oggi il problema di sviluppare un mercato del consumo di cacao in Africa. Un mercato prossimo, un mercato che può creare nuovi posti di lavoro, ma soprattutto che guarda al futuro. Creare un'industria locale del cacao, che non è soltanto la fava. Dal cacao si può ottenere l'alcol denaturato per gli ospedali, si può ottenere l'aceto, si possono ottenere tante cose che a oggi non è ancora sviluppato. Quindi deve essere un investimento nella nascita dell'industria della trasformazione nei paesi produttori per i mercati locali, e poi può creare quella famosa alternativa che dà la chance diversa anche nelle aree rurali per uscire fuori dalla miseria.
Per Nicoletta Lumaldo, anche i singoli consumatori, nel loro piccolo, possono fare la differenza per sostenere i coltivatori in crisi.
Allora, noi vediamo il consumatore come uno dei attori più importanti di questa catena di valore, che comincia con un contadino in diverse parti del mondo e finisce per arrivare qui in Svizzera. E lì il consumatore ha anche la scelta di quale prodotto vuole consumare, e ci sono delle diverse possibilità di vedere che questo cioccolato e il cacao da dove proviene sia sostenibile. E invitiamo chiaramente ai consumatori allora a fare le loro scelte secondo le loro possibilità.